La trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Siamo di nuovo qui, oggi è martedì e come ogni martedì inizia questa puntata di Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30, ovviamente su L Radio 8800, scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone oppure seguitemi nella diretta Facebook di Spettacolando, Spettacolandi Radio o il profilo di Paola Aspi. Sto aspettando con ansia la mia ospite che ha avuto problemi di traffico perché Roma oggi è intasatissima, non si sa come mai. Siddhartha Prestinari che sta per arrivare qui. Ricordiamo che Siddhartha Prestinari è in scena al Teatro Belli con Zozos, un testo scritto da Giuseppe Manfredi per la regia di Claudio Boccaccini. Quindi Siddhartha Prestinari, poi avremo in collegamento alle 15.45 con il nostro Acchiappa Cultura Filippo Crescimanno, Alessandro Preziosi che è in scena con la storia di Vincent Van Gogh al Teatro Liceo, e poi sul finire avremo Luca Verdone che è uno degli interpreti di questa serata dedicata a Alberto Sordi, sabato 24 febbraio al Teatro Palladium di Roma, dove verrà presentato questo famoso film che molti hanno visto perché è stato dato in televisione, che è Alberto il Grande, il film su Alberto Sordi, dove vede protagonista anche Carlo Verdone, che ha scritto insieme a Luca Verdone questo film e ha fatto anche la regia. È tutto un documentario, diciamo, sul grande Alberto Sordi, e ce ne parlerà appunto Luca Verdone, che peraltro è un grande documentarista, e ci parlerà anche di Roma, ci parlerà di appunto del grande Alberto Sordi, dell'importanza che Alberto Sordi ha nella vita dei romani, e non solo nella vita dei romani ma nella vita degli italiani, perché ha calcato i pregi e i difetti dell'italiano medio. Allora, torniamo invece all'Isola dei Famosi. Allora, questa sera ci sarà la quinta puntata dell'Isola dei Famosi, e cosa dire, che questo Canna Gate di Francesco Monte sta dando i suoi frutti, diciamo, sta dando la possibilità di avere un'audience pazzesca per l'Isola dei Famosi. Oddio, l'Isola dei Famosi come reality ha avuto sempre un'audience molto alta, però con l'entrata di Francesco Monte, con la diatriba che c'è stata tra Eva Enger e Francesco Monte, gli ascolti sono saliti alla grande, diciamo, grazie a quell'unica e bella di Giovanni Sarracino in diretta Facebook. Ecco, seguitemi in diretta Facebook, mi raccomando, sempre sul profilo di Paola Aspri. E cosa dire, appunto parlavamo dell'Isola dei Famosi, e che stasera ci sarà, sapremo chi rimarrà sull'isola tra Marius Perez, Franco e non mi ricordo l'altro, guarda, me lo sono come ho dimenticato, evidentemente l'isola, sto perdendo i compiti anch'io con l'Isola dei Famosi. Comunque la diatriba, abbiamo detto, continua tra Eva Enger e Francesco Monte, ma ad aggiungersi a questa diatriba tra i due c'è anche Nadia Rinaldi, che abbiamo visto che ha preso le distanze da quello che ha detto Eva Enger, ma ha preso le distanze anche da Francesco Monte. In realtà ha detto: non sono affari miei se ha fumato le canne, perché non lo so se ha fumato le canne, io ho visto che ha fumato del tabacco, ha detto lei. Evidentemente Nadia Rinaldi ha preso le distanze per ovvi motivi, perché ha due figli, perché non vuole avere problemi, bisogna pure capire, insomma, in un certo senso. Eva Enger, come sempre, si è trovata da sola a combattere questa situazione. Peraltro nei giorni scorsi Eva Enger ha detto: se Francesco Monte mi chiede scusa, io lo perdono. Però Francesco Monte sembra non aver chiesto scusa, anzi, a maggior ragione oggi è uscita un'anticipazione della, diciamo, dell'intervista che ha rilasciato a Chi, e lui dice che non ha nessuna intenzione di chiedere scusa. E peraltro Alessia Marcuzzi, dopo tutto questo Canna Gate che si è creato, gli aveva chiesto di ritornare sull'isola dalla bella Paola Di Benedetto, ma in realtà lui ha detto: no, non ci torno, perché sinceramente io non ho bisogno di vendere l'anima al diavolo per la notorietà. Ma sarà vero quello che dice Francesco Monti? A me sembra che invece sia molto egocentrico, devo dire, al di là di tutto. Non è che mi è antipatico, però sinceramente lo vedo molto molto egocentrico questo Francesco Monti. E dire che tutti quelli che stanno sull'isola si venderebbero l'anima al diavolo per avere un po' di notorietà mi sembra un po'... Forse lui ha fatto una scelta andandosene, chissà. Ricordiamo che Francesco Monte, peraltro, è uno degli interpreti di Furore. E ieri Furore è andato in, l'altro ieri Furore è andato in onda, la prima puntata. Boh, chissà perché. Non è che sarà tutto organizzato questa cosa, no? Francesco Monte che prende, se ne va dall'isola, tutta questa cosa montata d'arte. Ma vabbè, comunque stasera vedremo. Anche perché a Marius Perez, che è tra quelli che sono al televoto, sembra che se ne voglia andare via prima di essere mandato via dal pubblico, perché non ce la fa più, perché lontano dalla famiglia si sente male, insomma, sono tutti deboli, fragili questi naufraghi, chissà come mai. Vabbè, la nostra ospite non è ancora arrivata, in attesa noi mandiamo una canzone, Le vibrazioni, Così sbagliato, bellissima questa canzone.
L'alba che scopre il mio viso, sono sveglio e mi vesto nel posto sbagliato, così sbagliato. Scusami, sono distratto, ti ho lasciato da sola al momento sbagliato, forse ho sbagliato. I miei occhi da pugile al bordo, sbagliato, così sbagliato. E la mia vita di farmi male, quando mi sento figlio sono un padre, e tu mi dici che non è così sbagliato, sbagliato, sbagliato. Portami a casa. Sbagliato nel mio vestito vuoto vicino a te, e tu mi raccogli comunque in mezzo ai vetri, puoi farmi credere che sia perfetto anche così.
Le vibrazioni, ma che vibrazioni questa canzone!
Quante vibrazioni!
È vero? Ah. Siddhartha Prestinari è arrivata finalmente.
Ben trovati!
Allora, Siddhartha.
La traffica.
Il traffico tremendo.
Tremendo. Mamma. Signora mia, il traffico
di oggi. Lasciamo
perdere.
Senti, Zozos. Teatro Belli, tu sei una. conturbante signora che praticamente incontra in una palestra questo efebbico ragazzo che Paolo Rocasley.
Esattamente,
perché mi sbaglio col padre,
figlio d'arte, ecco, molto figlio bravo d'arte. Bravissimo, veramente bravo.
E niente, lo porta a casa sua.
No, lui mi porta a casa sua.
Allora,
lui porta a casa sua,
il ragazzino che spolpa la signora.
Esattamente, lei si fa spolpare con grande gioia. Lui la porta a casa sua.
Allora ti faccio una domanda subito: ma ti è mai capitata una situazione così a te?
No, comunque non direi, no, mai nella vita, no, no.
Diciamo, ma io, che ti piacciono i tardoni?
Ma io, forse sì, forse mi piacciono i tardoni.
Non so, vedi,
ma
ho
sai
fatto
cos'è?
Intuizione,
sai
cos'è? È molto intellettuale, lei è molto...
Io amo,
quindi
sì,
è una un po',
un po' sì. E poi faccio questo lavoro perché poi alla fine sono molto pudica, quindi alla fine, insomma...
Non lo direi, che segno sei?
Io sono Bilancia Scorpione.
Ah, lo Scorpione però ti dà del trasgressivo pazzesco. Però, proprio per questo fa questa commedia.
È una commedia veramente molto trasgressiva, molto con dei grandi accenti di eccessi. Però, ecco, dicevo, faccio questo lavoro perché mi consente di fare tutta una serie di cose che poi, insomma, non nella
perché
mia vita...
Perché nella vita non sei così.
Non mi do queste licenze.
Ma io so, un uccellino mi ha detto che tu hai iniziato praticamente facendo danza. Hai iniziato con la danza.
Io ho iniziato facendo danza, facendo il mimo, ti
dirò. Hai un trampolino di lancio dalle parti della Francia.
No. In qualche modo, dai, in qualche modo. Sì, beh,
figlia d'arte,
sono figlia d'arte.
Sei figlia d'arte.
Figlia d'arte. Ecco, grazie a mamma che mi ha introdotto indirettamente in questo mondo, quindi si è avuto grandi maestri. Marcel Marceau, mi ricordo, ero piccolina, mi teneva sulle ginocchia e mi dava i primi accenni,
quindi maestro di vita, anche di palcoscenico.
Assolutamente,
quindi,
sì,
quindi,
assolutamente
che
sì.
Ti ha insegnato anche l'arte del silenzio, perché tu
hai detto
che è molto più importante a volte esprimersi attraverso la gestualità più che con
convinta.
Le parole, perché a volte attraverso la parola puoi non dire niente.
Io ne sono convinta, nel senso che noi attori non possiamo non usare le parole, assolutamente, però sono convinta che possiamo riempire le parole con un silenzio però pregno di roba, quindi di questo sono veramente una grande sostenitrice.
Tanti spettacoli teatrali dove non sei solamente stata attrice ma bensì anche regista, autrice, quindi, e poi anche tante serie TV, perché ti
anche diverse cosine, fortunatamente.
Tra le serie TV che hai fatto, qual è quella che ti è entrata di più nell'animo, insomma?
Diciamo che allora una mi ha particolarmente colpito tantissimo, è una cosa molto vecchia che però mi ha segnato tanto, perché sono entrata nel mondo dei bambini, che era, io ho iniziato, avevo vinto un concorso in Rai come interno, insomma, ho fatto un concorso con una serie di artisti eccetera, e fui scelta l'unica che da Roma andava a lavorare a Torino per la Melevisione. E quella fu veramente un'esperienza molto bella, molto particolare, perché era seguita da sociologi, da pediatri, dall'università di Torino eccetera, ed era veramente molto particolare lavorare in quel contesto con autori molto
vabbè, adesso io faccio qualche nome: hai fatto La Nuova Squadra,
poi
L'Ultimo dei Corleonesi, Il Bello delle Donne 2, Troppo Amore, Posso Chiamarti Amore, Bimbo sull'Acqua, insomma diverse cose.
Fortunatamente sì, tante cosine.
E poi il rapporto anche con Gabriele Pignotta, diciamo, insomma, hai lavorato tanto con Gabriele
Pignotta. Sì, insomma, ormai sono 5 anni che sono in compagnia con lui, poi ovviamente insomma, poi prendiamo lui, ad esempio adesso è in tournée con 2 spettacoli contemporaneamente, quindi in qualità di attore, però poi quando si riunisce la compagnia, ecco là che insomma la famiglia si riprende forma. Sono ormai 5 anni che lavoro con lui e con Fabio e siamo una squadra.
Adesso una domanda
molto
bella: cosa non sopporta Siddhartha Prestinari?
In generale?
Degli attori.
Ah, io non so.
Beh, perché essendo una regista,
sì,
essendo
io non sopporto l'attore che vive il ruolo d'attore.
Si autodeclama. Non
lo sopporto.
Cioè, quelli istrionici, quelli che si parlano addosso.
Non solo quelli che si parlano addosso, che possono avere anche un certo charme. Io parlo di quegli attori che non si tolgono mai, capito, di dosso il ruolo dell'attore. Di quelli che, capito, si portano il conflitto sempre a casa.
Io sono così.
Che palle, se può dire. Non mi piace.
Quindi, quando un attore finisce il suo spettacolo, secondo te deve distaccarsi proprio dal suo
secondo
ruolo?
Secondo me, sì, è attore in quanto è un artista. artista che quindi crea in quel momento.
Ma ci sono dei ruoli che uno però si porta anche a casa? Ti è mai capitato? Cioè, perché può capitare una cosa del genere, no?
Ma se te lo porti a casa come ti porti a casa una causa, come ti porti a casa un'operazione, ti porti a casa, sì, ma non deve entrare così tanto, altrimenti non c'è mai un confine sano tra te e il tuo lavoro. Quindi secondo me un sano confine ci deve essere.
Allora, come si vive a Roma? Ovviamente è una domanda che non dovrei fare perché siamo in campagna elettorale, quindi adesso qui si potrebbe...
Roma
è una bella domanda.
Roma è una città che io mi sono allontanata in questi ultimi 2 anni da Roma, mi sono trasferita un po' in provincia perché la vivo con grande fatica. La vivo con grande fatica, è una città che arranca, è una città che soffre, e quello che mi dispiace, avendo io vissuto, non sono nata a Roma, ma sono cresciuta a Roma da quando ero proprio bebè o da quando ero ragazzina. Io sento che proprio il romano è cambiato.
Il romano è cambiato senza.
Il romano è cambiato.
Ma non esiste più il romano, scusami.
Ma
dai,
comunque
non è,
no, non c'è il romano trasteverino, se intendiamo quello, ma è proprio cambiato, cioè il cittadino, è un cittadino arrabbiato, è un cittadino frustrato, è un cittadino stanco, è un cittadino che non gioisce più.
E vabbè, tra 2 secondi avremo in diretta con noi il nostro Acchiappa Cultura, perché io invece di dire critico l'ho chiamato Acchiappa Cultura.
È più
Filippo
bello.
Crescimanno insieme a Alessandro Preziosi. Ecco, Alessandro Preziosi
ci piace
tantissimo.
Ed è tanto
però ti
bravo
voglio far dire una cosa su Alessandro Preziosi. Ha accompagnato Ornella Vanoni nella serata di venerdì al Festival di Sanremo. Cosa pensi della sua performance canora?
A me è piaciuto, lo sai.
Ma lui ha recitato più che altro, però non capisco perché lo fanno sempre a pezzi, pure quando, cioè, non lo so, forse perché è un bello.
Non lo so, devo dirti, è un bellissimo, è un bellissimo ragazzo, però non mi batte il cuore per lui. Però invece
diciamo, è bravo come attore.
A me piace, E ti dirò, mi piace ancora più in teatro che non nelle fiction o nei film che ho visto fare.
Perché nei film non gli hanno dato il giusto risalto.
Forse
secondo me i film che ha fatto con Fausto Brizzi non erano poi dei ruoli memorabili da ricordare.
E forse questa è la sua grande, come dire, intelligenza. Comunque a teatro
non la posso dire questa cosa, mi stanno suggerendo qualcosa dalla regia ma non la posso dire, va bene. Allora parliamo di Sanremo, appunto. Sanremo, tu cosa ne pensi? Ti è piaciuto?
A me, guarda, io non l'ho visto bene perché lavoravo, però a me quel poco che ho visto mi è piaciuto
e siamo pronti.
E siamo
parliamo
pronti.
Di Sanremo
comunque,
anche
bravo,
con loro.
Bravo Baglioni,
bravo,
io lo devo
Baglioni,
dire. Bravo Baglioni, lo voglio dire.
Allora, abbiamo in diretta Filippo Crescimano, il nostro Acchiappa Cultura, con il bellissimo e bravissimo Alessandro Preziosi.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Paola, non ti emozionare perché c'è Preziosi.
Ma non mi sto emozionando, io ho detto bravissimo, premetto, non ho detto
Alessandro, buongiorno intanto, buon pomeriggio e grazie di essere intervenuto. No, perché noi scegliamo, io insieme a Paola Aspri, scegliamo i nostri ospiti, io in base alla qualità professionale, Paola anche in base alla bellezza, quindi questo va chiedere, è una battuta.
No, ma mi fai mi fai passare come una collegiale.
Sto scherzando. Allora dai, diamo il benvenuto a Alessandro Preziosi, che è a Roma fino al 4 di marzo con uno spettacolo da non perdere, una cosa meravigliosa. Sarà perché Van Gogh è uno dei miei, adesso non lo dico perché Preziosi è qui, Van Gogh è uno dei miei artisti preferiti, pittori preferiti. Lo spettacolo all'Eliseo, appunto, fino al 4 marzo, si chiama Vincent Van Gogh, l'odore assordante del bianco. Alessandro, buongiorno. E di cosa parla questo spettacolo?
Ma è una full immersion nel labirinto pittorico, umano e artistico di Vincent Van Gogh, ed è un'ora e un quarto in cui lo spettatore viene compreso l'interprete, che ogni volta si presta come se fosse la prima volta, cosa abbastanza scontata per un attore che fa teatro, ma in questo caso diventa quasi un orologio che riparte improvvisamente, un cronometro che riparte ogni volta improvvisamente da zero, e si immerge, diciamo, nella mente, nelle difficoltà che noi tutti storicamente conosciamo, con le quali Van Gogh ha affrontato anche, insomma, da sano la sua attività pittorica. In questo caso si immagina che Vincent Van Gogh sia nella stanza di Saint-Rémy, del nosocomio di Saint-Rémy, dove lui si è autorecluso negli ultimi 2 anni della sua vita, e l'autore immagina che questa stanza sia un'enorme cementata parete, diciamo, struttura bianca, totalmente bianca, all'interno della quale Van Gogh cerca di ritrovare la sua ispirazione per ritrovare il colore. Quindi da una parte è uno spettacolo che affronta in maniera abbastanza, diciamo, importante e approfondita come in una mente allucinata la psichiatria e la psicanalisi riescono a far ritornare l'ispirazione attraverso veramente l'accettazione della malattia attraverso due modalità, quella freudiana che sarà, da lì a poco arriverà, che è la seconda parte dello spettacolo, e quella invece che è nel mezzo dello spettacolo, che è quella che insomma prevede che i malati vengano messi in delle vasche piene d'acqua dove lo sportello e lasciano fuori solo il corpo.
Certo, anche perché Alessandro poi c'è questo rapporto particolare fortissimo tra Van Gogh ed il fratello Theo, no? Che addirittura poi sono stati, lui, il fratello Theo, adesso non voglio dire, è morto pochissimo dopo anche lui per pazzia, se non vado errato.
No, io credo che lui sia morto di sifilide.
Sì, insomma, vabbè, perché gli portò poi dopo dei
comunque
problemi.
Sì, anche cioè, quella era una famiglia abbastanza particolare e strana. Penso che il vero primogenito, che si chiamava Vincent, morì dopo pochi anni. La madre tutte le domeniche portava il povero Vincent sulla tomba del fratellino piccolo a pregare davanti a un suo omonimo morto. Diciamo che quella famiglia è stata in qualche modo la fonte amaramente ispiratrice del ma quanto della compressione con la quale Van Gogh ha cercato di onorare in tutti i modi la sua ispirazione, perché al di là insomma degli aspetti più tecnici dello spettacolo, lo spettacolo ha in sé per sé un inno all'arte, un inno all'artista che viene ad essere trattato come una costola storta della colonna vertebrale della nostra società, cosa che invece bisognerebbe invertire i fattori.
Senti, io mi introduco con una domanda direttamente. Allora, parlando dell'ultimo ruolo, ecco, l'ultimo ruolo, secondo Alessandro, è sempre migliore dei precedenti, è quello più bello in assoluto, perché questo poi peraltro è un ruolo molto forte, no? Di maledetto, di persona che, non so, ti si confà poi per certi versi alla tua personalità?
Beh, guarda, per una che sceglie la qualità degli ospiti per la bellezza, solo una domanda così stupida poteva fare. No, non è vero, sto scherzando. Scusami, però. Perdonami, sto scherzando. No, sicuramente, no, non è vero. Nel senso che, diciamo, sicuramente ci sono tanti ruoli che mi hanno affascinato, che sono messi lì in prima linea perché hanno ognuno qualcosa da darti, tu stranamente, anche se sembra strano, da dare a loro, perché poi le grandi personalità vissute o meno nei libri di letteratura o all'anagrafe sono comunque dei personaggi che tu evochi quando li reciti, li approfondisci e li porti sotto lo sguardo di mille persone. Sicuramente Van Gogh è indubbiamente il personaggio più intenso e più condiviso che sento con lo spettatore, che rimane con me per un'ora e un quarto dentro la più che nello strazio, perché poi sarebbe sbagliato immaginare che l'arte, come diceva David Lynch, non è bello soltanto quando non è arte solo quando nasce la creatività, nasce anche, e che Van Gogh aveva un grande senso del rispetto del lavoro, una grande moralità, e questa moralità per chi dipinge fa un po' a cazzotti, no? Immaginare l'artista che è facile immaginarlo appunto un disagiato, una persona che inalava.
Senti, possiamo volgere un pochettino lo sguardo? Adesso mi dirai che è una domanda stupida, c'ho paura a fartela, su Sanremo, sul Festival di Sanremo. Sai per quale motivo te lo faccio?
Perché
è stata la seconda volta che tu vai al Festival di Sanremo. Nel 2005 sei andato con Nicky Nicolai di Battista, e poi adesso è la seconda volta con la grande signora della canzone, che è Ornella Vanoni. Di queste due volte, qual è quella che hai preferito?
La prima è stata un'esperienza emotiva, anche insomma stessi per sposare dall'emozione. Un orzaiolo sull'occhio e non dormivo da due giorni e non ho dormito nei due giorni successivi. Ma la differenza è che questa volta è stata più liberatoria. La prima volta l'emozione ha preso veramente il sopravvento, anche se io mi sono divertito di più. Qui durante l'esibizione e quindi subito immediatamente dopo ho avuto una grande sensazione di libertà. È come se tutte le porte di problemi o di pensieri inutili le avessi poi trovate tutte quante chiuse. E quindi è come quando appunto veramente è vero quando si dice che la musica rende liberi, canta che ti passa, ed è stata forse una delle cose più belle che mi sia mai capitata. Un po' perché l'ho condivisa con una cantante che amavo moltissimo, un po' perché la persona con la quale ho cantato è una persona profondamente libera, e questo l'ha trasmesso in quei tre minuti di canzone.
Ma lei, Paola, ti ha scelto molto, sì, per la tua avvenenza. Vabbè. Però l'ha detto pure nelle precedenti serate.
Ma io penso che lei non sapeva che stava dicendo in quel modo.
Vabbè, allora non te lo guarda, non l'ho detto io, però.
No, è stato divertente perché io poi gliel'ho detto, Ornella, io ho detto che cantare con te è come entrare in un dipinto che ammiri tutta la vita e vivere.
Senti, scusami
dipinto.
Alessandro, però mi stanno chiedendo in diretta Facebook di farti una domanda, te la devo fare. Allora, potresti chiedere se preferisce recitare in cinema o in teatro?
Ma sono due cose talmente diverse. Diciamo che mi trovo più a mio agio a prepararmi di più, e quindi il teatro mi permette, secondo i tempi produttivi, grazie alla società per cui lavoro, che è Cora, alla regia, in questo caso di Alessandro Maggi, facciamo sempre proprio l'ultimo, ho girato un film prima di fare questo spettacolo, i tempi sono molto diversi, mi piace lavorare dove mi è permesso di sbagliare di più.
Okay.
Paola, scusate, io però
adesso te,
Paola,
vai.
Anche perché vai, io senza offesa per il festival, di fronte a uno spettacolo del genere, a me del festival me ne importa relativamente, personalmente.
No, vabbè,
e quindi volevo...
è importante parlare anche di qualcosa di più,
stiamo litigando, sto dicendo, no. Io personalmente, essendo io l'uomo di cultura, mi interessa molto di più di parlare di questo argomento, ma è una cosa mia personale, era giusto chiederglielo questo del festival, ci mancherebbe. Volevo chiedere ad Alessandro Preziosi quanto
io
ti è
non
costato...
sono di cultura, sono più tuttologa, evidentemente.
No, brava Paola. Volevo chiedere Alessandro Preziosi,
non parliamo di cultura, mi ci metto io pure dopo, non so come ti metti poi, dai.
Volevo chiedere a Alessandro Preziosi, se gliela faccio, poi se non gliela faccio rinuncio, quanto le è costato prepararti su un personaggio così particolare, e soprattutto se ti sei andato a guardare delle cose vecchie, per esempio il famoso film quello con Kirk Douglas, Brama di vivere, se hai studiato, quanto tempo ci hai impiegato a entrare un po' nel personaggio, perché penso che tu sei un attore che fai questo.
Beh,
il personaggio di Van Gogh stiamo parlando,
il lavoro certo di preparazione e di solito io parto dal testo, non sono chiaramente che non vanno a largo raggio su tutto quello che il personaggio storicamente ha rappresentato. Di solito cerco, indipendentemente da quello che il personaggio che vado a raccontare è stato e come è stato raccontato, a quello che dà a me, da quello che leggo, dalle parole che ho in bocca,
sì.
Sulla base di quello l'ho fatto su più fronti, ho letto tantissime biografie su Van Gogh, molte delle lettere che erano per me la Bibbia con cui lavorare, un film di Robert Altman con Tim Roth per me è stato molto indicativo per un semplicissimo dettaglio fisico che mi porta in scena, cioè con le dita chiuse come un segno di contrazione quasi da, diciamo, autistico, che però nel caso di Van Gogh rappresentano le dita dove i pennelli vengono incastrati nell'intermezzo fra le varie dita, e ho sostanzialmente lavorato cercando di medesimarmi quanto più possibile nella commissione.
Non è stato facile, secondo me, eh?
Posso fare una domanda?
C'è la mia ospite qui, Siddharta Prestinari, che è un'attrice che anzi ha tessuto le lodi prima della tua...
Meritatissima,
ecco. Voleva farti una domanda.
Sciocca, banale, però siccome amo moltissimo Vincent van Gogh, mi domando, tu da interprete, raccontando la sua pittura, in quale istintivamente quadro ritrovi maggiormente il pittore?
No, io ho, nel portare avanti l'aspirazione verso il colore, perché è uno spettacolo che non ha colore se non nelle battute finali, il quadro che non ce n'è uno in particolare, c'è il modo di rappresentare il modo che, attraverso cui secondo me lui dipingeva, inchiodando i colori sulla tela. Lui diceva una cosa molto molto bella: i colori che entrano dagli occhi riescono dalla punta del pennello. Chi dipinge non fa altro, si lascia attraversare, non vivi più per te ma per far vivere le cose.
E poi il bianco è fondamentale.
Scusa Alessandro, rispetto ai quadri che noi conosciamo, che sono quadri invece che hanno sicuramente grandi vorticosità, pensiamo alla Berzesa, ai ritratti o alla Notte Stellata, tutti i suoi quadri apparentemente sembrano dei quadri che a noi arrivano con un'energia di cui non conosciamo bene il perché ci invadano, però capire che cosa c'era nel movimento, nel modo in cui apportava i colori, questo sì è stato per me forse l'elemento più difficile e straziante.
No, sai perché te lo domando? Perché ovviamente tutta la parte è quella che poi ovviamente porti tu in scena appartiene al suo secondo passaggio, la scoperta del colore. Però c'è un quadro che mi ha molto emozionato quando l'ho visto, che era I mangiatori di patate, e lì credo che, non so se lo ricordate, era un quadro che era molto 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 emotivo, perché comunque una chiave realistica, quindi totalmente lontana da poi da quella che diventerà la sua pittura, però c'era tutta la sacralità, il dolore di un uomo che poi è sempre stato in una continua ricerca. Vabbè, insomma,
così. No, ma il dubbio è incredibilmente vero quello che tu dici, c'è una grande moralità, sacralità, c'è una...
Ci siamo persi preziosi in questo momento. C'è Filippo?
Sì, ci sono.
Eccoci. Va bene, purtroppo è saltata la linea in questo momento. Sul quadro. Allora, lei in questo momento è la parte colta della trasmissione,
no,
a livello femminile.
L'uomo follemente.
No, siccome siamo sono stata un po'
bacchettata,
proviamo a richiamarlo per salutarlo.
Sono stata un po' bacchettata, come se fossi la l'oca giuliva, però insomma.
Ma no, Paola, si scherzava, quale oca giuliva?
Volevo un pochettino.
Ma interpreti,
cioè
dire,
sei il mio alter ego, Siddharta. Oggi è il mio alter ego, Siddharta. No, sta scherzando, ovviamente. Sono anche molto ironica, quindi...
Proviamo a richiamarlo per salutarlo,
sì,
no Paola?
Sì, almeno per salutarlo, sì, è vero, perché se no non...
E ricordando, sì, appunto, e ricordando soprattutto appunto questo bellissimo spettacolo
al Teatro Liseo
fino al 4 marzo, che si chiama Vincent van Gogh, l'odore assordante del bianco, con protagonista Alessandro Preziosi e con un testo scritto da Stefano Massini per
allora,
la regia di Alessandro Maggi.
Abbiamo Preziosi in linea ancora.
Eccomi, Alessandro, stavo ricordando lo spettacolo e anche chi l'ha scritto e chi lo dirige, quindi era importante ricordare anche i loro nomi. E parlavo di colori, tu prima parlavi di colori con la tua collega, ma dico, in questo tuo spettacolo il bianco penso che sia il colore, come dice il titolo addirittura, il colore predominante da un punto di vista psicologico soprattutto, no?
Sì, è interessante
per
come il bianco che ha in sé tutti i colori della tavolozza. Eppure
il bianco in natura non esiste il bianco,
esattamente,
cioè, quindi è interessante questo
insieme di tanti colori. Questo in qualche modo c'è nel titolo, questa bellissima forma del colore, che è la sinestesia, cioè un colore che ha un odore, che ha un suono, Questo indubbiamente è la cosa più adatta alla pittura di Van Gogh, cioè una pittura che trasversalmente prende tutti i sensi, e credo che lo spettatore, da che io veda, mi sembra di percepire alla fine dello spettacolo, nonostante le pareti siano bianche, si sente invaso dal colore delle emozioni che lo spettacolo riesce, grazie alla regia di Maggi, agli altri attori, Nicolini, Biscione, Manzi, Genchi ed altri, che riescono in qualche modo con un meccanismo molto semplice ed elementare. In questo concludo. La contemporaneità di questo testo consiste nel fatto che è un testo assolutamente di grandissima attualità rispetto al ruolo che l'arte, l'artista ha nei confronti del proprio lavoro, come chiunque altro, dal falegname al fruttivendolo. Quando si ha una passione per un lavoro, inevitabilmente si è un po' scomodi, e Van Gogh
poi ricordiamo che il Teatro Eliseo è l'unico teatro a Roma, se non vado errato, che inizia alle 20. Lo spettacolo è uno spettacolo, un atto unico di un'ora e 30, che quindi, e io che l'ho visto, passano in modo, cioè non ci si rende conto, uno vorrebbe che ancora si proseguisse per parlare ancora di
vorrebbero
questo,
vedere Preziosi morto, perché io dopo un'ora e 30
vorrei la storia ancora più completa di questo grandissimo artista, e con Alessandro Preziosi sarà bravissimo. Adesso non lo dico perché sta qui in collegamento, ma altrimenti avrei glissato e avrei detto bello spettacolo, ma lui è veramente strepitoso, e mi complimento con lui, perché soprattutto per i suoi ultimi personaggi, che sono tutti personaggi di grande impegno, di grande importanza, e quindi questo è un complimento.
Io vorrei però che ad Alessandro gli sia dato più spazio a livello cinematografico, perché con dei ruoli più importanti. Non me ne voglia, Alessandro, però io
non me li offrano, offrono, però sono secondo me poi dei ruoli che non sono, cioè, che io parto dal presupposto che certe storie, nel momento in cui le scelgo, perché poi me ne vado a vedere, e un po' anche come succede a teatro, un po' come succede in TV. Il cinema arriverà nella modalità. Adesso ho girato un film con la regia di Wolfgang De Biase che si chiama Nessuno come noi, che credo andrà in sala, penso, a ottobre. Ho iniziato molto bene con il cinema, mi sono molto divertito con l'italiano.
Sì, però Alessandro, tu insegni che l'attore diventa attore a teatro, io almeno sono convinto di questo.
No, la parola le storie che raccontano oggi al cinema sono delle storie.
Sì, ma l'attore vero si identifica con il, cioè l'attore vero è quello che diventa attore vero quando è a teatro, quando si esibisce a teatro. Quello voglio dire, nel senso che il cinema lo fanno in tanti, il cinema lo possono fare in molti, il teatro non lo possono fare in molti. Questa è una mia idea, poi dopo ognuno ha le sue idee, la libertà.
Ma noi abbiamo lanciato l'appello, per cui aspetta, no, a parte gli scherzi, credo che questo personaggio, questo ruolo, questa tournée mi stia dando grande fortuna, e mi auguro che tanti addetti ai lavori possano così. Mi penso che i miei primi ruoli al cinema sono tutti nati da registi che sono venuti a teatro a vedere
hai visto?
Spettacoli che facevo.
Beh, ma questo quindi era perché voglio vederti in un ruolo predominante,
ruolo,
in qualcosa di veramente.
Che ruolo vuoi vedere? Io me lo scrivo e lo faccio. Tu dimmi che cosa vuoi, Paola.
Il potere dell'asco.
Che cosa voglio?
Ringraziamo Paola.
Ma io vorrei che gli attori bravi come te avessero dei ruoli veramente.
Veramente. Io trovo che gli attori.
No, non ti dico più che sei bello, però, perché sennò poi alla fine vengo.
Per esempio, in The Place, la maggior parte degli attori che erano lì, poi il film può piacere, non essere piaciuto o meno, a me è piaciuto molto.
A me è piaciuto moltissimo come film.
È un film con fior fior di attori di tutte le età, da Mastandrea, Marchionni, Puccini, Muccino, ma tutti attori. Gli attori italiani sono molto bravi, forse sicuramente si tende un po' a scrivere dei progetti e quindi delle storie.
Io ti vedrei bene, vedrei bene in un film diretto da Paolo Sorrentino.
Va bene, io Paolo più o meno lo conosco.
Alessandro, ma tu hai un agente? Guarda, io propongo Paola Aspri, agente di Alessandro Preziosi.
No, non posso, perché io sarei troppo innamorata del suo aspetto.
Paola, si è capito dall'inizio.
No, io non lo dico più, perché sennò tu mi prendi per un occhio a Giuliva, tipo la protagonista di Nata ieri. Non so se ve la ricordate.
Straordinaria Melanie Griffith.
Quando io, no, lo devono sapere anche Alessandro Preziosi. Quando io ho proposto Alessandro Preziosi, Paola è stata entusiasta di questa proposta. Si può dire o no?
Sono stata entusiasta, ma anche perché so che è un bravo attore. Se poi è anche un bell'uomo,
allora lo vedi.
È un valore aggiunto.
È un valore aggiunto. E giochiamo un po'.
Allora dico anche un'altra cosa, lo preferisco a Raul Bova. Adesso ho detto
oh. Eccola, io volevo intervistare Raul Bova, è andato a monte l'intervista a Raul Bova. Figli e figliastri stiamo facendo. È andata a monte l'intervista a Raul Bova.
Bene,
Alessandro
dai.
Preziosi, grazie. Ricordiamo
grazie Alessandro.
Paola, ricordiamo ciao, a tutti ciao. I nostri ascoltatori, Teatro Eliseo fino al 4 marzo, Vincent Van Gogh, l'odore assordante del bianco con appunto Alessandro Preziosi. Grazie Alessandro, grazie Paolo.
Grazie Filippo, grazie Alessandro. Ciao.
Ciao.
Lo stato sociale, una vita in vacanza.
Ah, che.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché? Poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato. E fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Fai l'estetista, e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che
per lavorare o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli, se fuori, se fuori, se fuori, se fuori, se fuori.
Vita in vacanza, lo stato sociale secondo classificati al Festival di Sanremo.
Bravi.
Ecco, una vita in vacanza, ma tu vorresti una vita in vacanza?
No.
No, eh? No. Meglio una vita laboriosa, una sì. vita sempre frenetica.
No, no, mi piace trovare la vacanza nella vita, non il contrario.
Ah, ecco, carina questa, vacanza della vita. Allora, senti, tornando
a noi,
al Zozos, al Teatro Belli, che è fino al 4 febbraio.
Non mi potrò vedere Preziosi, perché siamo concorrenti.
Siete concorrenti, siamo ma concorrenti. Sono due cose completamente diverse.
No, nel senso che purtroppo a me mi interessava
poter... Senti, siccome tu fai la parte di una donna trasgressiva nella vita, quanto lo sei?
Ma in realtà ti ripeto, non lo sono tantissimo, lo sono...
Vabbè, ma ci sarà una parte trasgressiva?
C'è, indubbiamente c'è, sì. Ma c'è un mio lato trasgressivo, però come ti dicevo, questo lavoro mi consente di esplorarlo maggiormente, capito, che non nel mio privato. Poi sono comunque, al di là del fatto che sono molto, molto solare, cioè, sono molto riservata, quindi non te lo direi mai.
No, ma io infatti non gliela faccio le domande a Siddhartha Prisinari private, perché a questo punto è... Invece ti voglio farti una domanda sulle persone che hai diretto.
Sì.
Ecco, qual è quella che ti ha maggiormente colpito, che ti ha dato delle emozioni particolari,
allora,
dirigendola?
Devo dire, reduce, tra l'altro, se non ricordo male, tu ci hai anche intervistato l'anno
Sandra
scorso.
Milo.
La Milo.
La Milo, lo so, perché l'avevo letto anche in un'intervista.
Perché la Milo, a parte che è un pezzo di storia, è una donna di un
ricordiamo lo spettacolo, era 100 metri quadri
che speriamo l'anno prossimo
con Giorgia Wurt,
che saluto,
che è anche una tua amica, insomma,
carissima amica. Mi sono sentita proprio oggi con lei, perché lei ha fatto, tra l'altro, appena finito lo spettacolo ha fatto un documentario su la Milo, molto
diventata
bello,
diventata mamma da poco,
è diventata mamma di due bellissimi gemellini, e l'ho sentita oggi, si stava parlando proprio della ripresa dei 100 metri quadri, e quindi non posso non citare sicuramente Sandra Milo, perché è una donna di un grande magnetismo, di una grandissima intelligenza, di quella follia sana e bella,
e di un grande candore anche, perché è candida,
lei è un caleidoscopio,
sì.
Trovi il candore, trovi l'ingenuità, però poi trovi invece anche la trasgressione,
certo,
cioè trovi
certo,
tutto.
C'è di tutto.
E lei, pur essendo una grande diva che ha calcato i più grandi teatri, i più grandi set, ha lavorato con lei, si è messa in totale disposizione nel nostro,
ma perché
lavoro.
Lei, io penso, si diverta in ogni cosa che fa, no? È una che fa il suo mestiere.
Una volta gli hanno fatto una domanda: ah, è bello lavorare, com'è bello lavorare, è interessante trovarsi, aspetta, la domanda gli hanno formulato, è bello, si è trovata bene a lavorare con una donna, e lei ha dato una risposta molto bella, ha detto: io mi trovo bene a lavorare con le persone intelligenti.
Paolo Lubus ci sta dicendo 100 metri quadri, e poi un mio collega, insomma,
come no,
sono tutti delizioso, effettivamente è delizioso, una bellissima commedia,
è una bella commedia,
molto
sì.
bella,
sì,
questa storia sì. di queste due donne che si incontrano con diverse età, che poi si crea una grande unione,
una grande unione, è un testo spagnolo, gli spagnoli
sono... hanno una marcia in più,
hanno un modo di come dire, di...
A me piace molto il cinema spagnolo,
ma loro sono degli espressionisti, loro cedono, mentre comunque noi rimaniamo sempre su una sorta di figli del neorealismo, loro invece osano.
Ma noi parliamo ancora di cinema adesso con Luca Verdone, fratello di Carlo Verdone, e verrà presentato questo film, che l'hai visto tu, Alberto il Grande?
È un
film uscito nel 2013, interpretato da Carlo Verdone, che ha scritto questo film insieme a Luca,
no,
e verrà presentato al Teatro Palladium sabato 24 febbraio alle ore 20:30, in omaggio alla giornata a Alberto Sordi. Sono 15 anni dalla sua morte. Quindi, ecco, Alberto Sordi, una parola su Alberto Sordi. È un fenomeno.
Alberto Sordi, cosa, non ci sono aggettivi. Alberto Sordi è unico. Io devo dire che poi l'ho capito e amato ancora più da grande che non da ragazzina. Perché da ragazzina tendevo a guardare oltre manica, e quindi invece adesso che riguardo personaggi e talenti del suo calibro, mi rendo conto della genialità, del talento straordinario che avevano. Lui ha raccontato non solo un pezzo d'Italia, ma ha raccontato una tipologia, e ha raccontato una commedia.
C'è un film che prediligi di Alberto Sordi, che hai visto, che ti piace? non riusciamo a metterci in contatto con Luca Verdone. Intanto parliamo di Alberto Sordi. Intanto,
ma ne ha fatti talmente tanti. Sai che adesso, ne ha fatti talmente tanti. Come si chiama? La Grande Guerra, Un Borghese Piccolo,
Monicelli,
sì. Appunto. Ma tantissimi, da quelli con le Kessler, tutti. Cioè, lui era un personaggio. Cioè, lui è uno che quando fai zapping ancora ad oggi,
e soprattutto
un film in bianco e nero ti fermi,
esatto,
e non puoi non guardarlo.
Ha evidenziato più che altro i difetti dei noi italiani, no?
Assolutamente.
Io... le debolezze, le tic, le manie, che ce ne abbiamo diversi, diciamo, dai.
Ha portato in maniera grottesca appunto il nostro lato noir, rendendolo assolutamente comico, e in questo assolutamente
io volevo
geniale.
Ricordare però che venerdì 23 febbraio c'è una giornata di studi sempre al Teatro Palladium, su giornale di studi per parlare di Alberto Sordi, quindi tutta una giornata dedicata ad Alberto Sordi dalle 9 fino a notte inoltrata, e il 24 febbraio ci sono degli incontri e delle proiezioni, e tra queste proiezioni c'è appunto la serata dedicata a Alberto Sordi, il film Alberto il Grande di Luca e Carlo Verdone, che purtroppo non riusciamo a metterci in linea, e va bene, abbiamo fatto il nostro messaggio promozionale,
il Marchese del Grillo, come non citarla.
Nadia la salutiamo, l'abbiamo vista in Nadia, sei stata fortissima all'Isola dei Famosi, peccato che non sei riuscita fino in fondo ad arrivare, insomma, io ci speravo. Allora, torniamo di nuovo alla tua attività. Ecco, ma quando è che ti vediamo in televisione? In qualche...
Spero che ci siano qualche nuovo provino, vediamo di farli, perché non è facile. Ahimè, mentre molti attori che fanno le fiction, fanno le cose, eccetera, accedono con troppa facilità al teatro, ecco, rispetto al discorso che si faceva prima con il Signore della Cultura, eccetera. Ahimè, noi che facciamo tanto teatro abbiamo meno facilità ad accedere.
Perché il teatro purtroppo sì, dà meno facilità ad accedere poi ad altri campi, soprattutto alle serie TV, perché adesso parlare di film adesso un po' invece. Perché i film se ne fanno molti meno, e ci sono molti film TV in realtà.
Tanti film TV, però non so perché noi attori di teatro abbiamo insomma delle difficoltà,
pensano che siete troppo impostati, ma in realtà non è così.
Se le persone, gli addetti ai lavori, venissero a vedere anche
il problema è che non vengono a vedere gli spettacoli.
Non mi fare parlare, perché io ho un po' il dente avvelenato
Non vengono a vedere, andate
i più... registi non si muovono,
allora,
a casa, i casting
dico,
non
andate,
conoscono gli attori,
andate
quindi...
di più nei teatri, andate a vedere quello che fanno questi attori, che sono veramente bravi,
ma anche autori, anche il cast tecnico, insomma, voglio dire, tanti artisti che purtroppo non hanno il meritato riconoscimento.
Io però te lo faccio dire, qual è il peggior difetto del nostro paese?
Ma che non rischia, non osa, non rischia, sono tutti dai vari
sempre
dirigenti,
sempre le stesse cose,
ma anche nel nostro cinema, sempre le stesse persone, sempre le stesse nicchie, sempre la stessa lobby.
Esatto, l'hai detto,
la casta.
Ma questo non
poi
succede
ogni tanto,
però solamente nello spettacolo,
ma in tutti
campi,
i settori, in tutti gli ambienti,
allora,
tutti.
Diciamo, siamo in tempo di elezioni e quindi in campagna elettorale. Ecco, cosa ti auspichi da questa nuova classe che dovrebbe nascere da queste elezioni?
Un po' di coraggio, ma vero.
E secondo me il coraggio da che parte potrebbe arrivare? Centrosinistra, centrodestra? Il centro non esiste più.
Centrodestra, centrosinistra? No, il coraggio non arriva da nessuna parte. Il coraggio... forse si porta avanti mantenendo quello che si dice e non facendo tutte queste pseudo alleanze che facciamo finta di no, e poi alla fine c'è sempre il solito rimpastino da 40 anni che ci portiamo avanti. Ecco,
il coraggio di osare è la cosa più importante, cosa che non esiste in questo paese, e quindi è sempre tutto difficile, anche portare in scena uno spettacolo,
ogni cosa è molto difficile.
Per esempio, tu che sei interprete, autrice, regista e a volte sei stata anche produttrice di certi,
certo,
quindi
beh,
ovviamente
certo.
Hai investito in prima persona.
Ma certamente.
Ecco, esatto. è difficile, è complicato.
No, dico che rasenta l'impossibile. No, sul serio, nel senso che è tutto molto complesso. Quando tu fai un lavoro fatto bene, che piace, che è bello, io lavoro anche con tantissimi giovani, veramente capacissimi, si fa il famoso...
Tu insegni anche?
Io
fai delle masterclass?
Faccio le masterclass, insegno, adesso parto all'estero, le tengo anche all'estero, vado a fare una master a Montevideo per il Ministero di Montevideo. E la difficoltà è quella che c'è sempre questo cane che si morde la coda, per cui è un circolo vizioso. Nel momento in cui uno spettacolo è bello, le persone lo vanno a vedere, poi non c'è nessuno che rischia, non c'è nessun produttore, perché ci deve essere questo benedetto
nome? Il problema è del nome, perché i produttori si convincono solo se c'è il grande nome.
Ma il grande nome poi viene magari appunto
esatto, bravissima. A volte ho saputo,
serie discutibili.
A volte ho saputo che certi registi chiamavano le produzioni e dicevano: io ho già il grande nome, addirittura. Cioè, senza dare visibilità al progetto, capito? Quello è il problema. Cioè, invece bisognerebbe dare più visibilità al progetto più che al nome. Poi il nome viene dopo, in un secondo tempo, insomma.
Vabbè, il discorso è molto
lungo.
No,
niente.
È molto lungo.
Togliamo questo discorso e intanto facciamo il nostro messaggio promozionale. Tra un po' avremo Stefano Deli Figurali dei Vitelloni. Che
ma sei una frenetica.
Una frenetica?
Non so a chi si rivolga.
Scherzo. Vabbè, non lo so. Insomma, una frenetica. Ci stanno commentando in diretta Facebook. E chi ci sta ascoltando su 8800 in FM, diretta Facebook, lo ricordo, sul profilo di Paola Aspri, Spettacolando e Spettacolando di Radio, oppure scaricate l'app DL Radio per Android e iPhone. Ho detto tutto. Siddharta Prestinari è qui con me, parliamo sempre di teatro, ma cinema invece, cosa pensi del cinema italiano?
Che è un bel momento,
è un bel momento. Qual è il regista che preferisci?
Beh, ce ne sono tanti, il Garrone sicuramente tra quelli che mi dovesse dire...
Paolo Sorrentino, perché prima parlavamo di Paolo Sorrentino.
Anche Paolo Sorrentino. Mi piace molto, hanno due linee un po' diverse, però mi piace l'espressività
narrativa
di
Matteo Garrone. Ricordo un bellissimo film che è L'Imbalsamatore,
mi piace tantissimo.
È veramente un film di alto livello.
Beh sì, c'ha...
Ma anche Primo Amore mi è piaciuto
molto.
Anche se è devastante, se... oggi non risponde nessuno e noi continuo a dare il messaggio promozionale. Vitelloni, via Miterno 4260,
sul mondo del cinema,
un locale bellissimo dove si mangia benissimo. Vi ricordo, via Miterno 4260, ho fatto il mio passaggio protezionale. E adesso
Claudio Cora dice: sul mondo del cinema è come un circuito chiuso, ahimè.
Sì, è vero.
Ripeto, è proprio un problema dell'Italia, ci sono delle falle in tutti gli ambienti.
Ecco, tu che sei una produttrice teatrale, mai pensato di produrti un film?
Certo che ci ho pensato e lo farò.
Lo faresti?
Ma certo.
Lo fai?
Certo. Ci vuole il mio tempo, ma perché ci vuole un tempo, però
e
lo farò.
La storia già è...
Di storie ce n'ho tante, perché una cosa che fortunatamente ho e nessuno mi toglierà mai è la creatività. Sono una persona piena di fantasia, nel mio privato e nella mia vita artistica.
Ma questa l'hai appresa da tua madre, questa creatività, questo...
Forse, qualcosa di genetico sicuramente l'avrò ereditato, però...
La Francia cosa rappresenta per te, a parte quell'incontro che hai fatto, diciamo, con un grande maestro?
C'è un'immagine, più che altro è, come dire, indotta dall'esperienza di mia madre, di un paese dove comunque esiste un pochettino più di meritocrazia, dove comunque ha una determinata fatica, ha una determinata gavetta, nella misura giusta corrisponde un determinato successo. E quindi troppo spesso qui in Italia vediamo grandi, ma tu prendi anche Giuseppe Manfredi, che è l'autore di questo testo, che è prodotto e rappresentato,
regia di Claudio Boccaccini
all'estero, con enorme, grandissimo successo, è considerato uno dei drammaturghi italiani più bravi, più preparati, più interessanti, e pur essendo uno che lavora tanto e bene, meriterebbe 100 miliardi di volte di più
rispetto... La Francia ha una marcia in più, diciamo, da questo punto di vista, ma io penso anche la Germania, anche
basta uscire fuori,
nazioni, perché prendiamo anche uno prendiamo anche uno spettacolo teatrale, ha una tenitura nelle altre nazioni diversa da quella che ha in Italia. In Italia dura una settimana, non hai neanche il tempo di poter far andare uno spettacolo,
perché non abbiamo più una cultura teatrale, ahimè, sì.
E allora Evviva la cultura, io finisco con questo monito, questa puntata. Mi raccomando, andate di più a teatro, cercate, anche i produttori devono cercare di andare più nei teatri, andare a guardare i progetti teatrali che ci sono, che ce ne sono tantissimi e sono bellissimi. Ci sono autrici, registe come Siddhartha Prestinari, nonché attrice, che mettono anima e corpo nel proprio lavoro, quindi meriterebbero sicuramente molto di più. Allora, con questo chiudiamo questa trasmissione spettacolando su Alle Radio. Io ringrazio Siddhartha Prestinari.
Ci vediamo entro il 4 al Belli.
Entro il 4 al Belli con Zozos,
con
regia
Riccardo
di Claudio
Barbera e Paolo Rogarei.
Esatto, regia di Claudio Boccaccini. Yes. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo giovedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30 con Spettacolando. Chiudiamo con i The Colors, Frida, mai mai mai.
Buona settimana,
ciao.
Non succede mai 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 mai, nessun amore per sempre mai, opzione prima o poi arriva, che questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva, quasi mai 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 mai, al vento non ti ho promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida. Non importa dove sei, cosa pensi per sentirti viva? L'ultima notte diventò la prima, l'inizio della fine di ogni cosa pura. Come una piuma più leggera voli via, separi la tristezza e la malinconia. E poi cadi nel panico, il destino a volte un attimo ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove. Non succede mai, 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 nessun amore per sempre. Un fiore prima o poi arriva, che questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva, quasi mai 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 mai, al vento non ti ho promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida. Non importa dove sei, da quanto tempo tu non guardi più la luna, il mio tormento sempre tu, la mia fortuna, la forma e il colore di ogni cosa vera, sembra vicina e più leggera voli via, se non avrai più voce parla con la mia. E poi cado nel panico, il destino a volte un attimo ci porta dove vuole, ci rivela strade nuove. Mai 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 mai, nessun amore per sempre mai, un fiore prima o poi arriva, che questa vita dicono non è cattiva, non è cattiva, quasi mai 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 mai, al vento non ti ho promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida. Vorrei sentirti come il sangue che mi scorre dentro, dimenticarti per tornare esattamente al punto dove tu mi hai perso, dove tu mi hai perso. Nel buio siamo una candela, siamo un segreto che a nessuno si rivela, non si rivela, non si rivela mai. Quasi mai, 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 al vento non ti ho promessa mai, l'amore non è che una sfida, sarà la nostra regola come per Frida, come per Frida.